Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, eccoci al nostro consueto appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere, tanta musica, musica e purtroppo tanto carcere. Sono tante le carceri del mondo e sono tutte brutte e sono tutte tristi, ma quelle dove andiamo oggi sono forse un po' più brutte e un po' più tristi delle altre. Vari musicisti ci sono passati, ad esempio lui.
Lui che aveva rubato 12 taniche di benzina, lui che aveva fornito alla polizia false generalità, lui che aveva avuto rapporti sessuali illeciti. Era un tipo che non aveva mai dimostrato troppa passione per una vita regolare. La scuola l'aveva lasciata da ragazzino. Da ragazzino era finito in galera.
Era finito nella famosa prigione della città di Fremantle, sulla costa ovest dell'Australia, e poi in un riformatorio. Un annetto in tutto. La prigione di Fremantle è famosa perché era una storica prigione costruita nella seconda metà dell'Ottocento dagli stessi detenuti, che oggi è una sorta di museo.
Morirà a soli 33 anni, il 19 febbraio del 1980, in una Renault 5 dove si era addormentato dopo essere uscito da un locale di Londra dove aveva bevuto un po'.
Il suo gruppo era nato in Australia a Sydney l'ultimo giorno dell'anno 1973, il 31 di dicembre. A fondarlo erano stati i fratelli scozzesi emigrati in Australia, Angus e Malcolm Young. Poco dopo arrivò lui, che ne divenne il mitico cantante. Anche lui era scozzese, anche lui era arrivato da bambino in quella terra.
Non passerò la mia vita in prigione, non vivrò da solo, non spaccherò rocce in catene. Devo fare un'evasione, guardo il cielo, devo fare un'evasione, oh quanto vorrei saper volare.
Una delle canzoni più famose della storia del rock, una prison song, una canzone che parla di prigione, o meglio, una canzone che parla di una fuga dalla prigione, o meglio ancora, del sogno di una fuga dalla prigione. Bon Scott era stato da ragazzino in un carcere minorile, è di queste prigioni che vogliamo parlarvi oggi. Qui a Jailhouse Rock, intanto degli Esidi sì ci ascoltiamo, Jailbreak.
There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks from the chain gang, breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. We'll be right back. they were racing. Freedom! He was chasing. Spotlights! Sirens! Rifles! Firing! But he made it out! With a bullet in his back!
Gli AC/DC e comincia qui questa puntata di Jailhouse Rock che vogliamo dedicare al tema delle carceri minorili. Non è facile parlare nel contesto mondiale di tutto quello che sta succedendo, ma avevamo programmato questa puntata su questo tema perché nei giorni scorsi Antigone ha presentato il suo nuovo rapporto sulla giustizia minorile in Italia. Che cosa emerge da questo rapporto? Emergono tante cose, noi vi invitiamo di andarlo così almeno a sfogliare metaforicamente perché è tutto online, lo trovate all'indirizzo www.ragazzidentro.it che è il portale pubblicato da Antigone sulla giustizia minorile, ma una cosa salta agli occhi prima tra tutte: questo governo ha deciso fin dal primo giorno di dichiarare guerra alle nuove generazioni, fin da quando nel primo consiglio dei ministri decise di introdurre il reato di rave party, e in questi anni ha continuato a raccontare che avevamo un allarme, un'emergenza criminalità minorile, un allarme baby gang. Beh, la gente ci ha creduto, il popolo italiano è terrorizzato dai minorenni. Che cosa è successo? Che nel 2024, gli ultimi dati disponibili, il numero delle segnalazioni, delle denunce a carico di minori è schizzato in aria, oltre il 17%. Beh, sarà aumentata la criminalità minorile? No, è aumentata la paura della gente, perché se poi andiamo a vedere che fine fanno quelle denunce, scopriamo che il numero di ragazzi che realmente poi è stato preso in carico dal sistema della giustizia minorile, quindi denunce che meritavano un'attenzione, una reazione penale di qualche tipo, è salito del 2%. Certo, non è poco, ma è anche colpa del fatto che c'è stata una espansione della reazione penale con il decreto Caivano. Quindi che cosa è successo? Che quegli eventi adolescenziali che un tempo venivano gestite in contesto scolastico o in contesto familiare, ora la gente corre a denunciare, corre ad attivare percorsi penali perché è terrorizzato da un falso allarme baby gang.
Zaccaria Mawib, noto in arte come Baby Gang, è nato a Lecco nel giugno 2001 da genitori marocchini. Vive con la famiglia in condizioni estremamente disagiate fino a quando non decide di essere sufficientemente grande da smettere di pesare sul papà e sulla mamma. A 11 anni se ne va di casa. Sono uscito di sera, avevo preso l'ultimo treno e da lì mi sono trovato in stazione da solo, senza amici, senza nessuno. Ero io, uno zainetto e un paio di merendine.
Di lì a poco arriva il primo ingresso in comunità, dalla quale scappa un paio di settimane dopo. Da lì in poi è tutto un entrare e uscire. Dal 2012, racconta ancora, ogni estate l'ho passata o in galera o in comunità. Quando è fuori continua a vivere per strada, a dormire nella spazzatura, ad arrangiarsi come può, ad abusare di alcol, cannabis, Rivotril.
Quando, durante un'intervista, gli chiedono se il suo album del maggio 2023 dal titolo Innocente fosse stato scritto nel carcere di Monza, lui risponde: «No, lì non facevo niente, era un carcere punitivo, non avevo i beat, era già tanto che avessi la penna. Stavo a guardare il muro e fumavo. Non volevo fare neanche il giorno d'aria. Il disco l'ho fatto in un mese. Mi sono chiuso in uno studio appena sono uscito». Un sistema carcerario, dunque, inutile e nefasto, che lascia le persone a fissare un muro senza alcuna prospettiva.
Questo brano è del 2021 e racconta, ancor prima delle carceri minorili e delle comunità, l'infanzia di Baby Gang, quando viveva per strada e dormiva sui treni. Baby Gang, questa è Treni.
Portava problemi. Quando ho conosciuto Baby, bro, mi sembra ieri. Quante volte mi han svegliato quei carabinieri.
Da bambino, te lo giuro, dormivo sui treni. Mentre mamma mi chiamava, mi diceva vieni. Ero dentro un vagone con cinque stranieri. A te svegliava mamma, ma invece i carabinieri. Dormivamo sette dentro un garage, sette facce sauvage. Ti anni squallo completo Adidas, chi di lo chiamso mungia cugino mas. Pioveva in tasca, non avevo i flus, sbattuto fuori con la pioggia dal bus. Ero un marocchino, mangia couscous, ora marocchino coi milioni di views. Coi milioni di views, coi milioni di views. Io me ne sbatto il cazzo di questi milioni di views. Voglio portare a ma un milione di flus. Perché qui in Italia vivi solo coi flu.
Passami una cartina, devo girare il mondo. Sopra ad una panchina, sotto al cazzo di blocco. Non so dire ti amo, non me l'hanno insegnato. L'ho imparato da solo, ma non ha funzionato. Fa il furbetto sotto al blocco, poi dopo una sentinella si incazza. Il mio fra marocchino, se poi beve il vino fa casino in piazza. Sto bene, tornate, sto male, sparite. Fanculo voi e le cazzate che dite. Io voglio liberi tutti i miei ship. Io voglio liberi tutti i miei ship. Passami una cartina, devo girare il mondo. Sopra ad una panchina, sotto al cazzo di blocco. Non so dire ti amo, non me l'hanno insegnato. L'ho imparato da solo, ma non ha funzionato. Da bambino giuro baby dormiva sui treni. Non tornava a casa perché portava problemi. Quando ho conosciuto baby bro mi sembra ieri. Quante volte mi han svegliato quei carabinieri.
Da bambino te lo giuro dormivo sui treni. Mentre mamma mi chiamava mi diceva vieni. Ero dentro un vagone con cinque stranieri. A te svegliava mamma, ma invece i carabinieri.
Treni, Baby Gang, in questa puntata nella quale appunto vorremmo parlarvi delle carceri minorili e proprio delle Baby Gang, che non sono un'emergenza del nostro paese. Però vogliamo adesso aprire una finestra su un'altra realtà italiana molto diversa, il Festival di Sanremo, che si è appena concluso. Ogni anno da un po' di tempo lo commentiamo con Giso Amendola, filosofo e sociologo del diritto, insegna all'Università di Salerno. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni di J. Lausa Rock. Giso Amendola, il Sanremo della normalizzazione post Amadeus ci pare non abbia funzionato. Ha tenuto fuori la guerra, mentre noi non possiamo non partire proprio da qui. Una volta ancora dobbiamo scendere in piazza, dobbiamo urlare no kings, no war. Che ci dici?
Quest'anno è stata davvero dura, la voglia di scherzare già era zero in partenza per come è combinato il nostro mondo, si è aggiunta la normalizzazione estrema del festival post Amedeus, un festival completamente congelato in cui la cosa più vivace erano i necrologi continui che attraversavano il palco. E sono due giorni che è straniante, abbiamo i social pieni contemporaneamente delle bombe a Teheran e della fede nuziale di Salda Vinci, viviamo sospesi in questa dimensione. La guerra non c'è passata per Sanremo, in quella normalizzazione non può passare niente. C'è passata di striscia, Herbal Meta ci ha provato a ricordare il genocidio, Dargen ci ha ricordato il disertore, anche se Coppupo versava un po' verso il rosso bruno. C'era una scena simbolica fondamentale di J-Ax che preimplorava la telecamera di non scivolar via dal suo distintivo della pace, e però tutto è scivolato via sul ghiaccio. No, adesso l'imperativo nostro è scendere in piazza. Abbiamo già fatto vedere che è possibile scendere in piazza a milioni contro il genocidio. In questi anni non ci siamo riusciti a scendere in piazza unitariamente contro la guerra, ma ora è necessario, contro la guerra, per spezzare questa logica dei blocchi che non ci sta facendo respirare, contro la pretesa di ripulire il mondo con le bombe. Tra l'altro adesso i ripulitori dovrebbero essere Trump e Netanyahu, quindi certamente è crollata anche quella ipocrita idea che ci ha accompagnato negli anni 90, 2000, della guerra per esportare la democrazia e i diritti umani. Adesso la guerra si manifesta per quello che è, un tentativo di risolvere gli equilibri, il problema di equilibri attraverso la violenza perpetua, la crisi che si autoalimenta, le bombe che si autoalimentano. Passa la voglia di cantare, ovviamente, però invece questo è il momento di ritrovare tutta la forza energetica e anche la forza di gridare in piazza. Assolutamente, no war diventa il presupposto fondamentale adesso.
Giso, però la normalizzazione forse è sfuggita di mano. I neomelodici napoletani, penso appunto Salda Vinci che ha vinto, non so se sono veramente ascrivibili alla destra identitaria italiana. E Saif, che è arrivato secondo al festival, canta: ma se nasci dove il sole non batte mai, impari a correre prima di camminare, lo sai. Vedo una camionetta all'angolo della piazza, i fratelli che scattano, l'aria che si fa pazza. Dunque, Giso, tu pensi come noi che la società esiste, ma pensi anche come noi che le nuove generazioni musicali non sono praticamente sole, cuore e amore, come in un testo scritto su Gemini o ChatGPT. Che ci dici su questo?
No, le giovani generazioni non sono quello che vogliono farci vedere, e infatti nella normalizzazione non ci entrano e non riesce, proprio perché le resistenze continuano. Voi dite Salda Vinci, Saif come espressione di qualche eccedenza. Io però distinguerei, perché certo Salda Vinci ha poco a che fare con l'immagine stereotipata del melodico neorazzista, però in qualche modo questo permette una normalizzazione più normale, più furba. Guardiamo l'amore come l'ha cantato Salda Vinci e come l'ha cantato Saif. L'amore di Saif è l'amore precario, tutto dentro, i rapporti sociali, la precarizzazione, le piazze, la polizia. Salda Vinci è l'amore eternizzato, davanti a Dio oltretutto, la sposa in bianco, la fede nuziale. Non dobbiamo essere snob su queste cose, però dobbiamo anche riconoscerne la forza reazionaria. Io non vorrei che, mentre ci voltiamo col voto popolare, oltre che la vittoria di Sal da Vinci, questi fanno saltare il divorzio se va avanti così. Vero è che Saif II, di una piaga terza, insomma, ci sono delle. Non tutto è certamente finito, però credo che nello spazio di Sanremo la vittoria di Sal da Vinci vuol dire abbastanza sulla strada di un congelamento piuttosto tradizionale, anche se fatto con intelligenza, perché evidentemente non siamo davanti alla reazione proclamata e sguaiata degli iperrazzisti. È una reazione dal basso e su questo dobbiamo riflettere.
Quali altre vie di fuga vedi nel Sanremo congelato?
E dentro la Granita Conti ci sono diverse cose, secondo me, da segnalare, che hanno parlato un linguaggio diverso. Che dire, le bambole di Pezza, non tanto nel pezzo che hanno portato a Sanremo, ma in conferenza stampa, bisogna ricordare la risposta che hanno dato a quel deficiente che gli chiedeva loro se il patriarcato non fosse finito e se ormai in casa non comandano le donne. La risposta che hanno dato: vogliamo potere non in casa, ma vogliamo potere dappertutto. Viva Dio che si parla di potere da riconquistare, perché quello resta il punto focale, importante, fondamentale di ogni resistenza. Qua è cercare di prendersi gli spazi di potere. Ho visto altre vie di fuga, certamente nella versione retro dell'eleganza di Dito nella Piaga. Questo mi sembra una buona strategia: schivare, schifare, ecco. Schivare, schifare insieme mi sembra un'ottima strategia che Dito nella Piaga immerge nel mondo femminista, post-femminista, si vede molto chiaramente anche dai video che usa, e le dà degli elementi di forza. Credo che la via di resistenza fondamentale però da Sanremo sia l'esodo qui a questo punto. È il calo degli ascolti, la generazione social che Amedeus aveva riportato ambiguamente dentro Sanremo, ma comunque aveva riconquistato a Sanremo, se ne sta andando. E questa strada dell'uscirsene da lì per fare altre cose, via di fuga da Sanremo per cercare nuove armi, ecco, questa può essere una cosa intelligente. Ed è una via di fuga anche la via di fuga ultraromantica e quasi cristica del Perdutamente di Achille Lauro. Ecco, quello è un senza misura quasi mistico tra Venditti e il martirio di San Sebastiano, che però è appunto viola le regole della buona misura e della buona educazione precisa, misurata, che hanno caratterizzato tutto questo Sanremo, e tutto quello che spacca questa buona educazione imposta, questo inno alle fedi portate ed esibite in questo momento è da ammirare, da sostenere e da condividere.
Giso, è arrivato il momento. Scatenati adesso contro la Pausini.
Ma cosa vuoi scatenarti contro la Pausini? Scatenarti contro la Croce Rossa, o meglio la Croce Nera di questa vestale del necrologio? Solo un episodio mi sembra fondamentale per capire davanti a che cosa siamo. Quando ha chiamato maestro Caterina Bubbico, una direttrice d'orchestra che abbiamo imparato a conoscere da tempo a Sanremo, Caterina l'ha corretta subito: maestra va bene, E allora Pausini ha fatto immediatamente retromarcia. Ah, così ti voglio. Ma come così ti voglio che l'hai chiamato, ma l'hai chiamata maestro fino a 2 minuti fa? Perché le linee di regime così dicono che si devono chiamare i direttori d'orchestra. Questa è gente che segue l'onda del conformismo finché non trova una resistenza e poi immediatamente basta che gli fai bue e si girano dall'altra parte. Questo è il conformismo incarnato. Te lo dico, ah, mi rispondi, retrocedo. Per fortuna sono vigliacchi da retrocedere, questo ci dà molto, molta speranza, perché questi quando incontrano resistenza scappano. Ecco, noi dobbiamo fare la resistenza di Caterina Bubbico, costringerli a retrocedere ogni volta, semplicemente dicendo come la vogliamo e che più di tanto non si devono permettere, perché questi non sono i reazionari vincenti, sono dei reazionari timorosi che Pausini rappresenta benissimo. Se gli facciamo bu tutti insieme, questi scappano, è di questo che ci dobbiamo convincere. E Caterina Bubbico gli ha fatto bu nel momento giusto e Pausini si è volatilizzata. Questa mi sembra una lezione da tenere presente.
Senti Giso, per chiudere, chi vorresti accantare il 28 marzo alla manifestazione No Kings? Purtroppo in Italia non abbiamo il boss.
Ma è vero che noi non abbiamo il boss, però abbiamo parecchie cose collettive che stanno costruendo anche musicalmente delle cose politicamente importanti. Non è che il 28 marzo dobbiamo portare in manifestazione, ci sono già, sono quelle che dobbiamo invece sostenere, far sentire e diffondere. Ecco, a me per esempio il 28 marzo. Penso, che so, alle Fucsia che cantassero l'8 marzo, che cantassero che il muro, il miglior muro, l'unico muro possibile, l'unico muro che ci piace è il muro di casse. Che ne so, mischiando anche un po' le carte, per esempio, ricordando la recente scomparsa dell'indimenticabile Fausta Amodei. Ecco, il mio sogno sarebbe magari che Fausto Amadei canti con le fucsia, che tutto il mondo detesta la polizia e che le fucsia cantiano con Fausto, se non li conoscete. Ecco, mischiamo le carte così tra le generazioni e facciamo noi un nuovo boss collettivo. Ne abbiamo tutte le possibilità, cioè c'è tantissimo. I movimenti globali hanno cantato, le transfemministe cantano, gli ecologisti cantano, sono movimenti che stanno producendo tantissimo. Mescoliamo. Più che imporre cose, ascoltiamole perché ci stanno in giro, ci stanno e ci continueranno ad essere, per fortuna nostra.
E grazie a Giso Amendola per essere stato con noi oggi qui a Jailhouse Rock.
Ciao a tutte.
Era Giso Amendola ai nostri microfoni. Non sembra che ci sia molto da ascoltare insieme di questo Sanremo, e quindi noi torniamo ad un Sanremo precedente. Geolier, cui nome significa secondino, proprio Geolier del quartiere di Secondigliano, dove ovviamente è in rilevanza il carcere, arrivò secondo con questo brano al Festival di Sanremo del 2024. Ci ascoltiamo, I per me, tu per te.
L'ultimo due stelle che stanno precipitando. Se stai vestendo consapevole che ti ha sfuggito. Puro male ci fa bene insieme. E ti siamo sperati sta per sempre insieme. Mai che all'inizio la storia non c'è fine la storia per noi. Oggi ci sta guardando e quando giove perché.
sei dispiaciuto per me. E per te, picciomo, stai iniziando a giovare. Si può destrare da son go. Abbracciandomi, puro diavolo, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama? Come può volare senza le? No, è passato tanto tempo dall'ultima volta. Rammanato pochi tempo per l'ultima volta. No, 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 come si fa? No, 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 a te scuda. Per me no, non posso fa. Nulla si pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi lascio sta guardando e quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo stai iniziando a giovare, si mi destrare da se incontrare. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. Facesse tu non fosse contento, volesse te stelle, volesse più tempo con te. Picciomo se iniziano a giovere, si mi destrani da se incontrare.
I per me tu per te, Geoli è qui a Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere con il giornale radio dal carcere. Bellissimi servizi che ci arrivano da Roma Re Bibbia, nuovo complesso in Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
E se New York arrivasse a Re Bibbia? Mentre tutto il mondo è giustamente preoccupato per quel che avviene negli Stati Uniti e di quel che fa il suo presidente, noi vogliamo sottolineare una bellissima notizia, bellissima per noi, che arriva da New York. Qui il nuovo sindaco ha appena nominato un nuovo capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. È un afroamericano di 64 anni, si chiama Stanley Richard ed è un attivista per i diritti civili che ha passato molti anni della sua vita in un carcere. E non parliamo di un carcere qualsiasi, parliamo del penitenziario di Rikers, tristemente famoso perché per tutti è solo un lager, dove chi ha la fortuna di passarci deve scordarsi cosa siano i diritti, la dignità e il rispetto. Un ex detenuto a guida del Dipartimento dei Carceri dell'enorme città americana. Da noi sarebbe impossibile anche solo pensarlo, con l'affermarsi di una cultura manettara, con rifiuto anche solo ad affrontare i problemi dei detenuti. In questo paese non sarebbe possibile neanche proporlo, ma immaginarlo, sognarlo sì. Nessuno ce lo può impedire. Ecco perché per pochi istanti ora ci mettiamo nei panni di Tyler Richards e pensiamo ai primi provvedimenti che adotteremmo, senza sognare misure utopistiche che pur servirebbero e sarebbero necessarie data la nostra disumana condizione, includendo indulto e incompatibilità per motivi di salute e mancanze di assistenze sanitarie, e almeno pensando a provvedimenti immediati, realizzabili qui e adesso.
Credo che una delle prime cose che dovrebbero essere attuate è sicuramente il rapporto con l'esterno, un rapporto anche controllato, definito, ma ben chiaro, cioè aumentare sostanzialmente il numero dei contatti tramite le telefonate con i propri cari, con i propri parenti.
Allora, una delle cose più semplici e anche stupide da cambiare, secondo me, sarebbe il modo in cui ci fanno fare la spesa per i nostri fabbisogni quotidiani, che viene suddivisa in tutte le giornate con oggetti diversi e ripetuti comunque durante la settimana. Per me basterebbero 2 giorni a settimana per fare la spesa di tutto ciò che è oggettistica e personale e un giorno per la carne, i freschi e le bibite, in maniera da non doversi cervellare tutti i giorni a fare la spesa, in maniera da avere soltanto un giorno in cui fare i conti sul proprio portafoglio conto corrente. e non impazzire tutti i giorni a fare il quaderno della spesa, a far lavorare persone inutilmente, a battere una cosa che si può battere tutta con un giorno.
Allora, la prima cosa che farei nell'istituto penitenziario è questa: affiancherei dei detenuti volontariamente, quindi senza che nessuno cacci un euro, ai nostri psicologi, educatori, per dare una mano a loro per mandare in maniera più fluida il lavoro da svolgere, e dove il detenuto in quel caso dà una mano all'educatrice che dice: dottore, questo può fare questo, questo può fare questo, chiamiamo questa gente. Questo per me sarebbe la prima cosa da fare.
Quindi tu, Massimo, parli come di una figura di un terzo scrivano di sezione che possa dare una mano a questi educatori che sono sovraccaricati di lavoro a svolgere le pratiche di noi detenuti, che siamo troppi per il sovraffollamento, e quindi giustamente chi ha a che fare con le nostre pratiche non ha tempo, non ha modo di poterle visionare in modo giusto e dettagliato. Questo vorresti da noi? Perché io su questo sarei d'accordo. Penso che sarebbe un'ottima soluzione per poter amministrare tutte le situazioni penitenziarie che viviamo qui dentro.
La prima cosa che farei è mettere un presidio sanitario fisso nel carcere, perché a me mi è successo in prima persona di stare male, essere portato all'ospedale, non mi hanno fatto niente, riportato in carcere, non c'erano le scorte per andare all'ospedale, quindi per me è la prima cosa più importante, è anche la salute del detenuto.
Se fossi nominato come capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, una delle cose che farei, la più importante secondo me, dare molti più colloqui ai detenuti. Perché il colloquio rende il detenuto tranquillo, sereno, almeno sente la famiglia, gli si allieta un po' di più la giornata.
Andrea, G12.
Alessandro, G12.
Mauro Cerci, G11.
Massimo, G12.
Arbor Azinzi, G11.
Paoletti Simone, G8.
Giuseppe Rebibbia Roma.
Giornate di ordinaria follia. Queste sono state giornate di ordinaria follia perché al reparto G11 ci sono stati due episodi di aggressione. Il primo tra un detenuto che a dire in stato di alterazione e dire niente verso svariati assistenti, alcuni dei quali sono finiti in ospedale. La loro unica colpa era che quella sera stavano solo cercando con le buone di chiudere in stanza il ragazzo in questione per evitargli che potesse essere malmenato da qualche altro detenuto. Il secondo perché hanno messo due detenuti con reati verso donne in stanze con detenuti comuni e quando hanno cercato di vantarsi del loro reato sono stati cacciati dalle stanze in malissimo modo. Loro se la sono cantata dicendo subito che, passatemi il termine ironico, erano stati maltrattati. Secondo me tutto questo è sempre a causa del sovraffollamento carcerario, perché tutti cercano di scappare dalla situazione in cui sono costretti a vivere in carcere, o attraverso le dipendenze o vantandosi di violenze fatte o subite. Giuseppe Rebibbia Roma.
Dalla redazione femminile di Bollate, questa sera abbiamo pensato di intrattenervi con proprio l'argomento La Bolla di Bollate. Sentirete quello che ognuno di noi pensa.
Sicuramente qui siamo in una bolla, arriva tutto in modo un po' più filtrato, attutito, è proprio come essere un po' in una, almeno personalmente parlando, in una realtà parallela. Almeno personalmente ho riscoperto la bellezza dello scrivere le lettere e il valore di quei 10 minuti di telefonata che diventano proprio estremamente intensi e ogni attimo è vissuto in modo profondamente emotivo. Sì, è come essere un po' in dei pesci in un acquario.
Ma io credo che come in ogni cosa ci siano i pro e i contro. A mio parere forse il pro è che comunque un po' ti stacchi da tante cose, che c'è gente che comunque, noi diciamo gli altri, vivono sui social tutti i giorni, quindi e vedi quando vanno a pranzo, quando vanno in palestra, cosa mangiano, cosa bevono. Ma non sono solo loro, siamo anche noi, perché incuriositi vediamo cosa fa oggi Tizio, lo seguiamo e non ci rendiamo conto che anche noi siamo dipendenti. E invece questo fa sì che magari ognuno si accorga un po' di più di cosa succede nella propria vita privata, ha più tempo per valutare certe cose.
Io dico sempre che la tecnologia da un lato ci ha aiutato, ma dall'altro anche ci ha molto limitato, perché che ne so, se tu fai una ricerca o scrivi o una registrazione, no? Ma poi ti accorgi che la registrazione o un video non è partito, oppure il file del computer si inceppa e il file va perso. A differenza di prima, quando si usava lo scritto e il cartaceo, ecco, quello è un contro della tecnologia rispetto al pro del cartaceo che si vive nella bolla di Bollate. Sicuramente un contro è che hai 10 minuti al giorno per sentire la tua famiglia, mentre con un telefonino potresti farlo anche a mezzanotte prima di chiudere gli occhi per dare quella semplice buonanotte, o alle 7 del mattino quel semplice buongiorno che per noi è semplice e invece fuori è diventato quasi inutile, di cui nessuno più magari se ne cura o ne ha premura di dare. Tutto sommato io nella bolla non ci sto proprio male, perché si riscopre quell'interazione tra persone di cui parlavamo l'altra volta, e forse siamo un po' meno tossici noi della società attuale, che è un tantinello tossica.
Beh, devo dire che io ho sempre usato fuori anche poco il cellulare, non ero iscritta ai social, per cui devo dire che qua in carcere non è che ne abbia sentito più di tanto la mancanza. L'unico svantaggio qua dentro può essere appunto il fatto che se tu studi magari non puoi fare delle ricerche, questo è effettivamente uno svantaggio. Per il resto devo dire che del cellulare non sento la particolare mancanza.
Prima stavo dicendo che qua si ha un po' la sensazione di essere dei pesci nell'acquario. La differenza fondamentale è che purtroppo noi, a differenza dei pesci, abbiamo la consapevolezza di essere in un acquario, e quindi c'è una grande nostalgia di mare.
Pensandoci, forse l'unica cosa che mi manca dei social, del telefono, è il messaggino a qualsiasi ora della notte o del giorno dei miei figli, che sono rientrata mamma, buonanotte. Qui si affina la tecnica dell'osservazione, e quindi osservando magari vedi delle cose che quando sei troppo impegnata non avresti visto, e che magari ti danno spunto di riflessione.
E magari ti apre quel cassetto della memoria di quando avevi, che ne so, 15-16 anni, di questa condivisione, e da lì parte uno stimolo.
Sì, anch'io sono d'accordo, c'è il ricordo, c'è la capacità di osservare, ma poi penso che ogni essere umano ha dentro di sé l'universo, basta solo saper attingere.
Ero così fuori e sono così anche qui, non mi sento particolarmente diversa, quindi credo che questo universo interiore si autoalimenta con il respiro stesso.
Andare a nutrire un po' questi aspetti penso che sia poi un'esigenza della singola persona, della singola anima, che ce l'hai o non ce l'hai, fuori o dentro che sia.
Vi ringraziamo per essere stati con noi e ci farà piacere sentirci alla prossima puntata.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti che ci hanno proposto questo brano rap dedicato proprio ai minori in carcere e dedicato da chi c'è passato per le carceri minorili. Come sempre si presentano da soli, quindi a Bollate lasciamo il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate. Quest'oggi ci siamo fatti aiutare dai nostri amici rapper della sala rap del quarto reparto. Un brano per i minori in carcere, scritto da Zied e cantato da Mezzo K. Cosa volete raccontare di questa canzone, brevemente? Di cosa parla? Cosa dite?
Della sofferenza che provano i ragazzi nel carcere di minorile, la mancanza della madre, della compagna. È un forte sostegno anche da parte nostra, perché comunque ci siamo passati.
Tu che l'hai cantata, come ti sei sentito? Come l'hai vissuta?
Guarda, l'ho vissuta intensa, perché è una canzone comunque che parla dei ragazzi che stanno al minorile, quindi che hanno tanto da perdere e che però possono riprendersi la loro vita in mano, quindi è stata abbastanza emozionante.
Perfetto, un caloroso saluto a Susanna e Patrizio, a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock. A tutti i radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover.
Chiuso a Beccaria oppure Fornelli, per lo stato dichiarato sono delinquente. Se ho fatto quel che ho fatto non avevo scelta, questa gente parla tanto non mi importa niente. Manca la mia ma, la mia donna versa lacrime. Volevo solo fare tutti questi soldi facili, non immaginavo che sarei finito in carcere. Non voglio pensarci, voglio con la testa evadere. Metto la tua pic, la tua immagine sul muro. Spero che stanotte poi dopo ti incontro in sogno. Spero di incontrarti al più presto fuori. Manca la mia lady, la mia baby, la mia shorty. Tutti i giorni sempre uguale come mare fuori. Solo che qui tutto vero è una real story. Sono testa calda ma non tocco il più debole. Qui dentro duri poco, meglio che segui le regole. Chiuso dentro il Beccaria, non mi importa niente. Strappo un altro calendario, manca la mia bebè. So bene il tempo passa, non sarà per sempre. Non mi importa di sta gente, parla malamente. Chiuso dentro il Beccaria, non mi importa niente. Strappo un altro calendario, manca la mia bebè. So bene il tempo passa, non sarà per sempre. Non mi importa di sta gente, parla malamente.
Una dedica speciale per tutti i ragazzi del Beccaria dei Fornelli di Nisida e tutte le carceri minorili d'Italia. Un forte augurio e una presta libertà da parte dei ragazzi di Bollate. Pa 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 pa. Voglio solo un'altra chance, non l'ha avuta nel carte. Sono stato emarginato, mi hanno messo da parte. Sto pagando i miei reati, però posso fare meglio. Non ho mai chiesto niente, perciò non ti dico grazie. I fratelli chiusi a Nisi, da Torino giù in Sicilia. I miei compagni di cella, per me sono famiglia. Presto tornerò da te, presto si tornerò libero. La notte io non dormo, penso sempre alla mia piccola.
Chiuso dentro il Beccaria, non mi importa niente. Strappo un altro calendario, manca la mia bebè. So bene il tempo passa, non sarà per sempre. Non mi importa di sta gente, parla malamente. Chiuso dentro il Beccaria, non mi importa niente. Strappo un altro calendario, manca la mia bebè. So bene il tempo passa, non sarà per sempre. Non mi importa di sta gente, parla malamente.
E grazie ai nostri amici di Bollate per questo rap che si inserisce perfettamente in questa puntata di Jealous Rock.
Sono più o meno 600 i ragazzini reclusi negli istituti penali per minori in Italia. Erano qualche anno fa, non troppi anni fa, 350, quindi una crescita enorme prodotta anche dal decreto legge Caivano, ve lo ricordate, del 2023, una delle tante emergenze finte poste in essere, usate, strumentalizzate, in questo caso la criminalità, seppur esistente ovviamente nelle periferie campane di tutte le aree metropolitane, ma strumentalizzata per strette repressive. Questo sistema della detenzione minorile è a macchia di leopardo, come quella degli adulti, quindi possiamo andare in luoghi dove c'è una presa in carico, i ragazzini fanno una vita dignitosa, le celle le possono per esempio dipingere, c'è la possibilità di frequentare laboratori musicali rap con tutta la sua capacità anche catartica della musica, e ci sono luoghi dove invece c'è capitato di vedere ragazzini alle 11 ancora dormire. Non è detto che dormissero perché avevano sonno o perché avevano fatto le 3 di notte a ballare, ovviamente, ma per un uso barra abuso di psicofarmaci, che non va bene per ragazzi in formazione. Ed ovviamente ricordiamoci sempre che la più grande inchiesta per tortura nei confronti di ragazzini ce l'abbiamo noi in Italia per i fatti accaduti al Beccaria di Milano tra il 2022 e il 2024.
Quando aveva 11 anni, il grande Louis Armstrong fu mandato in un centro di detenzione minorile di New Orleans chiamato Colored Waves Home, solo per neri, perché la notte di Capodanno aveva sparato in aria con una pistola. Potremmo forse dire che per fortuna accadde, perché fu lì che iniziò a suonare. Ci ascoltiamo un grande classico, What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world, Louis Armstrong.
Beh, tanto bello questo mondo non è. Tanto bello non è, siamo nuovamente precipitati e forse non ne siamo mai usciti dentro questa vita di guerra, cioè i periodi non di guerra sono praticamente delle tregue, viviamo delle tregue, noi in Europa viviamo in questa bolla di tregua, ecco questa guerra è la definitiva, il definitivo tentativo di ammazzare il diritto internazionale, purtroppo ricordiamo come lo stesso nostro ministro degli esteri ha voluto sottolineare come il diritto vale fino ad un certo punto ed è la società che deve ricordare al potere che no, il diritto esiste, che è la barriera al potere arbitrario e al caos selvaggio della guerra.
E noi chiudiamo su un ultimo brano. Billie Holiday era figlia di due ragazzini, due genitori giovanissimi. Il padre ha avuto poco ruolo concretamente nella sua vita. La madre l'ha amata sempre moltissimo e l'ha curata come ha potuto, nonostante avesse 13 anni quando rimase incinta. Billie è cresciuta a Baltimora, principalmente con una lontana parente. Prima si fa un po' meno di un anno in un riformatorio cattolico perché non andava a scuola. Non aveva ancora 10 anni. A 11 anni viene violentata da un vicino di casa, a lui lo arrestano e a lei la rimandano in quello stesso riformatorio come misura di protezione. Si fa questa volta un annetto abbondante, poi raggiunge la mamma che nel frattempo si era trasferita a New York, vanno a vivere in un bordello clandestino di Harlem. Il bordello viene scoperto e madre e figlia finiscono di nuovo in galera. Questa canzone la cantò per la prima volta nel 1939 in un locale di New York, un inno del movimento per i diritti civili che fa riferimento a un tragico fatto avvenuto in Indiana. Billie Holiday, Strange Fruits.
Southern breeze, strange fruit hanging
Billie Holiday e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che si colloca in un momento tragico della storia del mondo e che abbiamo voluto dedicare alle carceri minorili. È uscito nei giorni scorsi il rapporto di Antigone sulla giustizia minorile, lo trovate all'indirizzo www.ragazzidentro.it. Voi durante la settimana potete continuare ad ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it, potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte in prigione qualcuno viene anche suonato e capita anche nelle carceri minorili. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.